In altre parole.
E allora voglio subito dare il benvenuto al nostro ospite di In altre parole di questa settimana, Antonio Dini. Buongiorno, ben trovato e benvenuto a Rete 2.
Buongiorno, ben trovato a te.
Allora Antonio, noi questa mattina vogliamo parlare di futuro e di chi il futuro lo studia. Sembra forse un po' bizzarro detto così, ma adesso scopriremo subito di che cosa si tratta. Ne parleremo a partire da un tuo articolo uscito su Tech for Future. E forse ecco la prima domanda, la prima cosa è magari se ci racconti ecco di che cosa si tratta questa rivista Tech for Future, di che cosa si occupa.
Tech for Future è una rivista che ha l'obiettivo di affrontare uno dei temi dei quali forse abbiamo più bisogno in questo momento, cioè l'analisi scientifica e strutturale del futuro, anzi dei futuri. Il momento storico nel quale stiamo vivendo adesso è diventato un momento abbastanza complicato, perché è costruito da una serie di differenti interazioni e differenti cambiamenti che sono difficili da prevedere. Questo crea ambiguità e anche un po' di ansia dal punto di vista delle persone, ma dal punto di vista delle aziende, dal punto di vista delle organizzazioni. Ci sono tecnologie che stanno cambiando radicalmente il modo con cui viviamo, ma ancora non abbiamo capito il modo con cui poterle applicare. Ci sono eventi traumatici come la guerra in corso in Ucraina, oppure la pandemia dalla quale fortunatamente siamo appena usciti. Tutto questo crea una incertezza che da tempo si sa che dovrebbe essere in qualche modo indirizzata e addomesticata, se posso utilizzare questa parola, cioè il bisogno di studiare in modo sistematico e con delle categorie differenti quello che sta per succedere o quello che potrebbe succedere, individuando dei filoni o dei possibili sbocchi. Il lavoro di Future for Business da un punto di vista giornalistico è proprio questo, cioè cercare le persone che si occupano di questo tipo di studi e chiedergli quali metodologie stanno applicando e quali scenari vedono realizzarsi.
Quindi ecco, abbiamo detto il racconto dei futuri, che sembra più facile a dirsi che a farsi, mi verrebbe da dire, secondo appunto tutte le complessità ecco che viviamo oggi, ma soprattutto ecco se parliamo di futuro e di futuristi, che tu adesso naturalmente ci spiegherai nel dettaglio di che cosa si tratta anche in questo caso, tu per Tech for Future hai realizzato anche una serie di interviste, per esempio c'è quella Harry Shah che lui dice il futurista si fa, non si è. Ecco, magari possiamo partire da qui.
Certamente, Harry Shah si autodefinisce The Singapore Futurist. Lui è una persona che vive a Singapore ed è il primo futurista istituzionale del governo di Singapore, di cui è consulente, e di varie altre organizzazioni. Quello che sostiene lui è che il lavoro del futurista oggi è necessario ed è un'attività, un processo, non è un titolo che si acquista a scuola, perché richiede anche una serie di attitudini. Facciamo però un attimo un salto indietro. Io ho intervistato tutte queste persone, è stato anche divertente, è divertente perché sta andando avanti, incontrando forse quelli che sono i personaggi più particolari che nessuno del grande pubblico conosce, perché si muovono dietro le quinte. C'è un'altra persona per la quale l'UNESCO addirittura ha creato una cattedra specifica di studi sul futuro. Sono figure che parlano con i presidenti e come si dice, e le altre figure politiche, non solo delle aziende ma anche politiche degli stati e dei governi, o hanno voce nelle organizzazioni internazionali. In particolare Shah lavora molto su un concetto che è quello delle pluralità del futuro, del fatto che sia necessario studiare quali sono i possibili sviluppi delle tecnologie e le attività di oggi con un approccio che lui definisce olistico, cioè concentrato non solo sul settore tecnologico ma anche su quello politico, anche su quello economico o sociale, raccogliendo una serie di elementi della società di oggi che compaiono da una serie di fonti estremamente diverse, dalle ricerche accademiche a quello che si può leggere sui giornali, alle nuove tendenze delle persone più giovani o anche alla rinascita di tendenze, per esempio, sociali, lui sottolinea molto l'importanza che hanno anche i comportamenti dei gruppi e non solo quelli dei giovani, e mescolando tutto questo, cercare di identificare quali possono essere in modo multidisciplinare dei possibili sbocchi, facendolo con un obiettivo che è quello di identificare, come dicevo, non quale sarà il futuro, perché nessuno di questi signori fa gli oroscopi e tarocchi, cercano di farlo sul serio, scientificamente, ma identificare quali sono dei possibili sviluppi che da oggi potrebbero venire in futuro. Quindi il concetto è studiare i futuri, sempre al plurale, e poi da questo anche aiutare i decisori politici o i decisori aziendali nel loro ruolo di consulenti a identificare quali sono i futuri migliori o quali sono i futuri che ha più senso perseguire e quali possono essere i passaggi e gli step per raggiungerli. Con un'idea di fondo che a me ha colpito molto quando me l'ha detta Sha, cioè che fondamentalmente noi di natura viviamo già tutti per il futuro nel futuro, cioè la maggior parte delle cose che facciamo non le facciamo per l'immediato, per quello che sta succedendo in questo momento, ma le facciamo perché pensiamo a un risultato personale, individuale, familiare o dell'azienda per la quale lavoriamo che è proiettato nel futuro. Lui, insieme ad altri, dice: guardate, i futuri sono plurali, noi già lavoriamo e viviamo per il futuro. Quello che è necessario fare è avere la mente più chiara nel capire quali sono i possibili futuri e orientarci, quindi in maniera coerente, verso quello che riteniamo più vantaggioso o più adatto.
Beh, insomma, davvero interessante, davvero un po' la sfida di oggi, no? Perché tutti noi, soprattutto anche in ambito professionale, siamo impegnati, ecco, a cercare di leggere il presente, ma soprattutto per prepararci, adeguatamente a quello che, sarà il futuro. Allora, parlavamo di una serie di interviste che tu hai realizzato, e allora forse vale la pena di raccontare proprio la più recente, l'ultima. Tra l'altro, qui il personaggio, tu ci racconti, si è riuscito ad, come dire, ad avere la sua disponibilità semplicemente via WhatsApp in modo molto veloce, un po', come dire, nel segno dei tempi di oggi. Dicevamo prima dell'articolo sulla Berner Zeitung, dove delle persone sono rimaste senza telefono per una settimana e sono riuscite a sopravvivere, ma è anche vero che poi la tecnologia per queste cose invece molto spesso ci aiuta.
Ci aiuta, alle volte è quasi anche spiazzante. La persona che ho intervistato ha un nome un po' complesso perché è di origine pakistana, si chiama Sohail Inayatullah, spero di averlo detto bene.
Infatti l'ho lasciato
E,
dire a
co,
te.
co. E come si fa in questi casi? Da giornalisti, gli ho semplicemente scritto un'email dopo aver creato il contatto tramite altre persone dicendogli se era disponibile per un'intervista. E lui mi ha risposto praticamente 5 secondi dopo dicendomi: io sono libero adesso, facciamola su WhatsApp, questo è il mio numero. Quindi ci siamo chiamati in video su WhatsApp ed è stato un po' come attraversare una soglia, nel senso che peraltro ero a casa mia a lavorare, dal soggiorno di casa mia mi sono ritrovato proiettato, lui in quel momento era in Austria a un convegno, ma credo che risieda più o meno stabilmente in Australia, anche se fondamentalmente col suo lavoro gira sistematicamente il mondo, e mi sono trovato accompagnato da questo signore che è uno dei più importanti analisti di futurologia, di studi sul futuro, che vengono definiti futuristi, che ha costruito il framework di analisi metodologica più importante che esiste in questo settore, a sentir parlare di quale sarà, secondo lui, l'evoluzione che dovrà fisiologicamente avere non solo il mondo del lavoro, ma anche per esempio quello della scuola, dell'insegnamento della scuola ai tempi di ChatGPT, oppure come si deve fare a ripensare la realtà sociale con la possibilità del lavoro a distanza. E fenomeni che abbiamo visto stanno diventando sempre più importanti, del silent quitting, le persone che lentamente non hanno più volontà di lavorare al massimo nelle vecchie aziende, oppure delle great resignation, cioè grandi licenziamenti, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa. È stato veramente un giro velocissimo, in mezz'ora abbiamo fatto il giro del mondo.
Allora, visto che ci mancano pochi minuti, io direi che forse potremmo fare in questo modo: raccontare adesso quello che questo personaggio ti ha raccontato sull'evoluzione del mondo del lavoro, fare un po' il punto su questo e poi domani magari torniamo a raccontare gli altri punti importanti di questa intervista, Antonio Dini.
Certamente il punto del lavoro fondamentalmente è quello della divergenza, cioè la presenza di strumenti tecnologici non solo che consentono di fare un lavoro intellettuale ma anche molti lavori manuali in fabbrica sono cambiati con l'automazione, con i robot, non sono più dei lavori pesanti o in molti casi non sono più nelle fabbriche più moderne, soprattutto in Europa, o il lavoro intellettuale che si fa in ufficio, sono cambiati profondamente. Lui usa un'immagine molto semplice, molto chiara, dice il modo con cui si lavorava in ufficio, si lavora in ufficio è costruito sulla falsariga della fabbrica, cioè si va per dare la nostra energia, il nostro tempo, la nostra fatica e svolgere delle mansioni con un certo sforzo. L'utilizzo della tecnologia per oggi ribalta tutto questo, il lavoro diventa più facile, richiede molte competenze, richiede la capacità di saper fare le cose, però può essere fatto in meno tempo. Quindi un approccio basato sull'ufficio come se fosse una catena di montaggio, perdonatemi l'immagine, in cui bisogna stare per 7-8 ore facendo fatica insieme, si può trasformare in un approccio morbido, in cui l'ausilio di tecnologie, fondamentalmente stiamo parlando del computer, permette di fare in maniera smart anziché dura le cose, e questo distrugge il bisogno da parte delle aziende di avere un controllo temporale sulle persone. Che cosa può sostituirlo? Lui dice la fiducia e il fatto di poter lavorare in modo più semplice per obiettivi anziché lavorare per prestazioni di tempo, che fondamentalmente è quello che viene pagato.
Ma questo ci piace molto, approccio morbido, lavorare per obiettivi e soprattutto anche un rapporto di fiducia. Ecco, con questo forse possiamo concludere questa nostra prima parte, Antonio Dini. Noi però torneremo a parlare di futuristi domani e di futuro soprattutto. Grazie per essere stato con noi questa mattina e a risentirci a domani.
Grazie, a domani.
Rete 2.